American Life, Carver Springsteen, su Radio Popolare, sempre con Fabrizio Coppola, storie, poesie e canzoni, siamo arrivati alla puntata numero 7 e partiamo da Brilliant Disguise. E oggi parliamo di relazioni, in particolare della fine delle relazioni. Springsteen e Carver hanno avuto entrambi un primo matrimonio fallimentare. Prima di rimettersi in sesto, rimettersi in piedi, fare i passi che andavano fatti e finalmente trovare una compagna e una relazione stabile e duratura. A differenza di Springsteen, dal primo matrimonio Carver ha avuto due figli che sono arrivati quando lui era molto giovane, mentre invece Springsteen è diventato padre nella seconda parte della sua vita. Ciò non toglie che entrambi hanno sfruttato a fondo quella vena, parlando nelle loro opere del fallimento di quelle relazioni, descrivendole anche nei dettagli più minuziosi, anche se sappiamo molto bene che nelle opere di fiction la verità è sempre mescolata alla narrazione vera e propria. E se Springsteen ha tirato fuori apertamente questi argomenti nel suo disco Tunnel of Love del 1987, un disco intimista dal suono molto pop, registrato da solo senza la E Street Band dopo i grandi successi di Born in the USA, Raymond Carver in parte ha disseminato tutta la sua opera di riferimenti a questo suo primo matrimonio doloroso e fallimentare e alle conseguenze di quella separazione, di quel divorzio, che sono arrivate fino alla fine dei suoi giorni. Quindi, a ragion veduta, la puntata di oggi si intitola Tunnel of Love. Vuoi star zitta, per favore? Ed è una puntata piuttosto tosta, potremmo, citando il sommo poeta, potremmo dire: per me si va nella città dolente. E vi consiglio di tenere a portata di mano i fazzoletti di carta, perché oggi è dura. E giusto per rigirare un po' il coltello nella piaga, come compositore di accompagnamento della puntata di oggi ho scelto Arvo Part. E dopo aver sentito questo verso incredibile che chiude Brilliant Disguise, God have mercy on the man who does what is sure of, Dio abbia pietà dell'uomo che dubita di ciò di cui è sicuro, andiamo a cominciare con una prima poesia di Raymond Carver. Miracolo. Eccoli su un volo di sola andata, da Los Angeles a San Francisco, ubriachi entrambi, esausti e nervosi per aver dovuto assistere imbarazzati all'udienza, la loro seconda bancarotta in 7 anni. E chissà cosa hanno detto, se hanno detto qualcosa su quell'aereo, e chi l'ha detto. Magari è stato l'accumularsi degli eventi della giornata, oppure gli anni e anni di fallimenti e corruzione a scatenare la violenza. Poco prima, rivoltati come calzini, crocifissi e dati per morti, sono stati scaricati come sacchi della spazzatura davanti al terminal. Ma una volta dentro si sono subito ripresi. Hanno trovato rifugio in un bar dell'aeroporto dove hanno mandato giù whisky doppi sotto uno striscione che diceva «Forza Dodgers». Erano brilli come al solito, quando si sono allacciati le cinture di sicurezza e, come sempre, convinti che fosse la condizione umana universale, questa battaglia intrapresa senza posa contro forze incalcolabili, forze al di là della limitata comprensione umana. Ma lei sta perdendo il controllo. Non ce la fa proprio più, e ben presto, senza una parola, si gira sulla poltrona e comincia a picchiarlo. Un pugno via l'altro e ancora pugni. Lui li piglia tutti. In fondo sa bene che ne merita 10 volte tanti, tutti quelli che lei vuole mollargli. Viene giustamente picchiato per qualcosa, ci sono ottimi motivi. E mentre una gragnuola di colpi gli investe la testa, sbattuta a destra e a manca, con i pugni di lei che gli cadono sull'orecchio, sulle labbra, sulla mascella, lui protegge il suo whisky. Stringe quel bicchiere di plastica come se, sì, il tesoro a lungo cercato fosse quello lì, sul tavolinetto davanti a lui. Lei continua a picchiarlo finché il naso non comincia a sanguinargli. E solo allora lui le chiede di smettere. Ti prego, tesoro, per l'amor di Dio, smettila. Forse la sua supplica le arriva come un debole segnale proveniente da un'altra galassia, una stella morente, perché di questo si tratta, di un segnale in codice da un altro tempo e un altro spazio, che le punzecchia il cervello e le rammenta qualcosa ormai così perduto che è sparito per sempre. Ad ogni modo, lei smette di colpirlo e si rimette a bere. Perché smette? Forse perché ricorda gli anni di vacche grasse prima di quelli di vacche magre? La storia che hanno condiviso, resistendo insieme, loro due contro il resto del mondo? Ma che? Se si fosse davvero ricordata tutto e quegli anni le fossero caduti dritti in grembo tutti in una volta, l'avrebbe ammazzato lì, su due piedi. Magari le si sono stancate le braccia, ecco perché smette. Diciamo che è stanca dunque, insomma, la smette. Lui riprende a bere come se nulla fosse accaduto, anche se invece è accaduto, e come. E la testa gli duole e gli gira anche un po'. Anche lei torna al suo whisky senza una parola, neanche l'ormai solito bastardo o figlio di puttana. Silenzio profondo. Lui zitto come un pidocchio. Si tiene il tovagliolo sotto al naso per tamponare il sangue. Volta lento la testa per guardare dal finestrino. Là sotto, lontano, le piccole luci fisse delle case lungo una valle costiera. È già ora di cena laggiù. La gente si accosta alla tavola imbandita, dice le preghiere, a mani giunte sotto tetti così solidi che non verranno mai spazzati via da quelle case. Casa in cui, immagina, gente per bene vive e mangia, prega e tira avanti insieme. Gente che, se si alzasse da tavola e guardasse fuori dalle finestre della sala da pranzo, vedrebbe la luna piena d'autunno e appena sotto, come una lucciola, le fioche luci di un jet di linea. Lui cerca di guardare oltre l'ala, verso le miriadi di luci della città a cui si avvicinano rapidamente, il luogo dove vivono con altri simili a loro, il luogo che chiamano casa. Si guarda attorno nella cabina. C'è altra gente, tutto lì. Gente come loro, in un certo senso, maschi o femmine, di un sesso o dell'altro, gente non del tutto dissimile da loro, capelli, orecchi, occhi, nasi, spalle, genitali. Dio mio, perfino gli abiti che indossano sono simili. E poi c'è quella cintura che li identifica attorno alla vita. Ma lui sa bene che loro due non sono come gli altri, anche se gli piacerebbe, e anche a lei, che lo fossero. Il sangue ha inzuppato il tovagliolo. In testa sente tanti squilli, ma sono squilli a cui non riesce a rispondere. E cosa mai risponderebbe? Mi dispiace, ma non sono in casa. se ne sono andati da qui e anche da lì, tanti anni fa. Attraversano veloci l'aria rarefatta della notte, legati da una cintura, un marito sanguinante e la moglie, entrambi così pallidi e immobili che potrebbero anche essere morti. Ma non lo sono. E questo fa parte del miracolo. Questo non è che un altro passo da gigante nella misteriosa esperienza della loro vita. Chi l'avrebbe previsto anni prima, quando le loro mani unite sul coltello fecero il primo profondo taglio sulla torta nuziale, e poi un altro ancora? Chi l'avrebbe creduto? Chiunque avesse riportato notizie del genere dal futuro sarebbe stato scacciato a frustate dalla porta. L'aereo si impenna, poi vira di colpo e si inclina. Lui le tocca il braccio. Lei lo lascia fare, anzi, gli prende la mano. Erano fatti l'uno per l'altra, no? È il destino. Sopravviveranno. All'atterraggio si daranno un contegno e si allontaneranno insieme da questa terribile situazione. Devono farlo e basta. Non hanno scelta. Il futuro ne ha ancora in serbo parecchie di feroci sorprese, di squisite svolte, per loro. È il presente che devono spiegare ora. Il sangue che lui ha sul colletto, la macchia scura che lei ha sul polsino.
Step up and two steps back.
One step up and two steps back. Un passo avanti e due passi indietro. Sulla poesia che abbiamo letto prima, che si intitola Miracolo, credo che non ci sia proprio nulla da dire, era molto esplicita e molto diretta. Questo pezzo, One Step Up, fa parte di Tunnel of Love, il disco che vi citavo all'inizio, e ha diverse cose interessanti nel modo in cui è condotto la narrazione, nella musica che, anche qui, come vi ho detto in una delle puntate precedenti, parlando di un'altra canzone, ha un andamento circolare, quasi immobile, claustrofobico, e non se ne esce mai. E anche il testo ha questa caratteristica, infatti adesso vorrei dirvi, lo scorriamo insieme. C'è questa cosa nella prima strofa in cui il protagonista si sveglia. Woke up this morning, my house was cold, checked out the furnace, she wasn't burning. Mi sono svegliato, questa mattina la casa era fredda, ho controllato la caldaia e non stava andando. Went out and hopped in my old Ford, hit the engine, but she ain't turning. Allora sono uscito, sono saltato nella mia vecchia Ford. Ho cercato di farla partire, ma il motore non girava. We've given each other some hard lessons lately, but we ain't learning. We're the same sad story, that's a fact. One step up and two steps back. Ci siamo dati delle dure lezioni ultimamente, ma non stiamo imparando. Siamo la solita vecchia storia, questo è un fatto. Un passo avanti e un passo indietro. Seconda strofa, bird on a wire outside my motor room, but he ain't singing. C'è un uccellino su un filo, su un cavo, fuori dalla finestra del mio motel, ma non sta cantando. Girl in white outside the church in June, but the church bells they ain't ringing. C'è una ragazza in bianco fuori da una chiesa a giugno, ma le campane della chiesa non stanno suonando. I'm sitting here in this bar tonight, but all I'm thinking is I'm the same old story, same old act. One step up and two steps back. Sono seduto in questo bar questa sera e riesco soltanto a pensare al fatto che sono la solita vecchia storia, la solita vecchia messa in scena. One step up and two steps back, un passo avanti e due indietro. In queste due prime strofe c'è questo artificio narrativo per cui non c'è niente che funzioni. La caldaia non funziona, il motore della macchina non si avvia. Loro si danno delle dure lezioni, ma non imparano. Fuori dalla stanza del motel c'è un uccellino, ma non sta cantando. C'è una ragazza fuori da una chiesa, ma le campane non stanno suonando. E questo è un bel modo per descrivere l'immobilità della situazione e per porre tutta l'attenzione sulla dinamica della coppia di cui sta cantando Springsteen in questo momento. Poi c'è una variazione, uno special, anche se in realtà gli accordi restano gli stessi. Quindi è una variazione senza variazione, cambia soltanto leggermente la linea melodica. It's the same thing night on night, who's wrong baby, who's right? Sera dopo sera è sempre la stessa cosa, chi ha torto e chi ha ragione. Another fire and I slam the door on, another battle in our dirty little war. Un altro litigio su cui io sbatto la porta, un'altra battaglia nella nostra piccola sporca guerra. When I look at myself I don't see the man I wanted to be, somewhere along the line I slipped off track. Quando guardo a me stesso non vedo l'uomo che avrei voluto essere, da qualche parte lungo il percorso. Devo essere uscito di strada e adesso sono bloccato in questo movimento di un passo avanti e un passo indietro. E poi c'è l'ultima strofa. There's a girl across the bar, I get the message she's sending. She ain't looking too married, and me, honey, I'm pretending. C'è una ragazza dall'altra parte del bar e recepisco il messaggio che mi sta mandando. Non sembra troppo sposata e io faccio finta. Last night I dreamed I held you in my arms, the music was never ending. We danced as the evening sky faded to black, one step up and two steps back. L'altra notte ho sognato di stringerti tra le mie braccia e la musica non finiva mai. Ballavamo mentre il cielo della sera svaniva nel nero. Un passo avanti e un passo indietro. Va bene, andiamo avanti con un altro paio di poesie. Ve l'avevo detto che oggi era tosta, ma questa sezione andava fatta. Questa si intitola Mia moglie. Mia moglie è scomparsa insieme ai suoi vestiti. Si è lasciata dietro due paia di calze di nylon e una spazzola per capelli, dimenticata dietro il letto. Vorrei richiamare la vostra attenzione su queste calze formose e sui robusti capelli scuri impigliati tra le setole della spazzola. Butto le calze nel sacco della spazzatura. La spazzola invece me la tengo e la userò io. È solo il letto che sembra strano e impossibile da spiegare. E poi c'è quest'altra che si intitola Speranza. Si apre con una citazione. Mia moglie, disse Pinnegar, si aspetta che io vada in rovina appena mi lascia. È la sua ultima speranza. Ed è tratta da Jimmy and the Desperate Woman di D.H. Lawrence. La poesia dice così, Speranza. Mi ha dato la macchina e $200. Mi ha detto, addio bello, non te la prendere, capito? Tanti saluti a 20 anni di matrimonio. Lei sa, o crede di sapere, che la grana la farò fuori in un paio di giorni e che alla fine distruggerò la macchina, che tanto era intestata a me e aveva bisogno di riparazioni. Quando me ne sono andato, lei e il suo amichetto stavano cambiando la serratura della porta di casa. Mi hanno fatto ciao con la mano. Ho fatto ciao anch'io, per far vedere che non ce l'avevo con loro. Poi via, di corsa verso il confine. Stavo andando al diavolo. Aveva ragione lei a esserne convinta. Sono andato in rovina e mi ci sono trovato bene. Sono andato anche oltre. Ho continuato per un pezzo, senza fermarmi. Ho lasciato la rovina, dove stavo bene, alle mie spalle. Non di meno, quando mi sono ripresentato in quella casa, mesi o anni dopo, al volante di un'altra macchina, lei si è messa a piangere appena mi ha visto sulla porta. Sobrio, con addosso una camicia pulita, pantaloni e scarpe. L'ultima sua speranza ormai a pezzi. Non aveva più niente in cui sperare. Torno a dire che in queste ultime poesie di Carver che vi sto leggendo oggi, ovviamente ci sono tutte le sfumature solite, la ricchezza di dettagli, ma sono anche poesie che vanno dritte come un treno e colgono l'obiettivo, dicono quello che vogliono dire, ecco. E invece, tornando a Springsteen, volevo sottolineare questa cosa che mi sembra molto significativa. In tutta la sua carriera lui ha cantato di rapporti di coppia della working class, di gente che, come nel caso di Carver, in cui in queste poesie che vi sto leggendo le condizioni materiali influiscono incredibilmente sull'esito della relazione di coppia, e questa è una cosa che Springsteen ha sempre fatto. Però quando poi si è trattato di scrivere apertamente del suo primo matrimonio fallito, cioè nel disco Turn of Love, ovviamente questi temi non ci sono, ci sono solo in parte in alcune canzoni, adesso vedremo in quali, ma è tutto questo Tunnel of Love, questo tunnel dell'amore, alla fine è un tunnel dentro se stessi, per cui vengono fuori tutte le implicazioni psicologiche, tutte le paure. E infatti è proprio la paura, insieme alla doppiezza, cioè i diversi aspetti del proprio carattere che caratterizzano le storie di questo disco di Tunnel of Love. La paura è presente quasi ovunque, c'è questa canzone bellissima che si intitola Cautious Man, il cui protagonista è appunto un uomo cauto, Cautious Man, che ha tatuato sulle nocche delle mani, sulla mano destra ha scritto love, amore, sulla mano sinistra ha scritto fear, paura, e il narratore ci dice che non sapeva mai in quale delle due mani reggesse il proprio destino. Poi c'è la coppia raccontata in Tunnel of Love, una coppia che quando si spengono le luci restano sempre in tre. You, me and all the stuff we're so scared of. Tu, io e tutte le cose da cui siamo così spaventati. E la doppiezza invece è rappresentata sia nella canzone che abbiamo sentito in apertura oggi, Brilliant Disguise, un efficace travestimento, uno splendido travestimento in cui il narratore nel ritornello si chiede, si dice, quando when you look at me you better look hard and look twice, is that me baby or just a brilliant disguise? Quando guardi me dovresti guardare con attenzione, sono io o è solo un efficace travestimento? E c'è anche un'altra canzone che si intitola direttamente Two Faces, in cui il narratore non fa altro che prendere atto in qualche modo della sua doppia personalità, della difficoltà di stare in un rapporto, della difficoltà di avere fiducia e di obbedire alla promessa di quel rapporto, cioè l'esclusività. E invece sulle tematiche working class me ne vengono in mente due, la prima in Spare Parts, un pezzo molto rock in cui c'è una ragazza che resta incinta, Bobby said it pull out, but Bobby stayed in. Bobby aveva detto che sarebbe venuto fuori, ma Bobby rimase dentro. Lei resta incinta, Bobby se ne va e poi decide di tenere il bambino e va a impegnare l'anello nuziale. E l'altra invece è In Older Than Willalau, che sembra una riedizione nel corso dell'età adulta dello stesso personaggio di Out in the Streets che esce dal lavoro e va a divertirsi. E adesso, restando in tema working class, ci lasciamo con questa bella versione di Glen Hansard con Jack Lemmons e Eddie Vedder di Drive All Night, un pezzo da The River in cui il protagonista dice alla sua ex partner che guiderebbe tutta la notte anche solo per comprarle un paio di scarpe.
When I lost you, honey, sometimes I think I lost my guts too. And I wish that God would send me a word. Send me something I'm afraid to do. Lying in the heat of the night, like prisoners all our lives. Well, I get shivers down my spine, girl, and all I wanna do is hold you tight. Baby, 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 I swear I'd drive all night again just to buy you some shoes and to taste your tender charm. And I just wanna sleep tonight again in your arms. Oh yeah, oh fallen angel, and they're waiting for us down in the street. And tonight, there's calling strangers, hear them crying in the